Allora, oggi vediamo la parte finale del libro della Genesi, il racconto di Giuseppe, che è un racconto molto lungo, molto sviluppato, con moltissimi particolari e occupa una bella quantità di capitoli, dal 37 fino al 50, tranne uno, il capitolo 38, ma tutti gli altri raccontano la storia di Giuseppe. Ed è una storia raccontata così, con molti episodi e molti particolari, penso proprio perché questa vicenda unisce la storia dei patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, con la loro fede, la unisce alla storia di Mosè e del popolo che poi esce dall'Egitto. Ecco, e così non c'è un... Sì, ci sono... passano 400 anni dalla morte di Giacobbe alla vicenda di Mosè e all'uscita dall'Egitto. Ma appunto questa storia di Giuseppe dà la spiegazione perché i discendenti di Abramo sono arrivati e sono finiti in Egitto. Perché sono lì? E perché sono lì sempre in una situazione dalla quale desiderano uscire. Questo racconto così sviluppato è anche un racconto profetico. Perché leggendolo noi ci accorgiamo quasi ad ogni pagina come nella sua vicenda è riconoscibile o è anticipata la vicenda del Messia, del servo di Dio. È una bella figura profetica quella di Giuseppe. Giuseppe è salvatore dei suoi fratelli, ma è salvatore dopo esser passato per la sofferenza, ed è passato per la sofferenza a causa loro, a causa dei suoi fratelli, che col loro peccato hanno fatto soffrire anche il loro padre, Giacobbe, e non poco. E allora vedete che in tutta questa vicenda c'è proprio raccontata già, anticipata di molti secoli, la vicenda del Messia, che è il salvatore dei fratelli. E in che modo li ha salvati? Passando per la sofferenza e la morte, e c'è passato a causa loro, perché sono stati loro a tradirlo e a condannarlo e ucciderlo. A causa loro, perché il loro peccato era la sofferenza, ed è la sofferenza che di Dio che vede tradita così, o come si può dire, disprezzata la sua paternità. Ecco, vediamo allora capitolo 37. Naturalmente, visto che sono così tanti capitoli, non ve li leggo, se non fosse qualche versetto soltanto. Il capitolo 37 descrive l'amore di Giacobbe per questo figlio avuto in vecchiaia, perché lo ha avuto dalla moglie che lui amava, la quale non aveva mai figli. Finalmente, soltanto alla fine, ha avuto questo figlio, Giuseppe, poi ne ha avuto un altro quando ormai stava per arrivare a Betlemme, ma avendo quel secondo figlio, Beniamino, è morta. Ecco, quindi Giuseppe, figlio di Rachele, nato nella sua vecchiaia, per questo lui lo amava con una simpatia che faceva invidia e provocava odio da parte dei suoi fratelli. i quali, vedendo l'amore del padre per questo ragazzino, non lo condividevano. Quindi già vedendo l'amore del padre per Giuseppe, si mettevano contro il padre, invece che collaborare con lui. Lo odiavano senza ragione, soltanto perché era amato dal padre. L'amore del padre si esprimeva anche nel modo con cui gli faceva preparare i vestiti. E un vestito particolare era, che attirava l'invidia e di conseguenza l'odio, era la tunica dalle maniche lunghe. Quindi una tunica, come si può dire, che esprimeva o voleva esprimere una dignità più grande che non una tunica senza maniche o con le maniche corte. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. A questo si aggiunge che Giuseppe di quando in quando faceva dei sogni, e due di quei sogni li ha raccontati. Erano sogni particolari che acuivano la distanza tra lui e i suoi fratelli. Vi leggo il primo sogno. Ascoltate questo sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni vennero intorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli: vorrai forse regnare su di noi, o ci vorrai dominare? Lo odiarono ancora di più. Prendevano i sogni come li prendiamo noi, come un, come si può dire, un'espressione del nostro subcosciente. Quindi se fai quei sogni lì vuol dire che coltivi questi desideri o queste prospettive. La pensavano così i suoi fratelli. Fece un altro sogno, lo narrò al padre e ai fratelli. Ho fatto un altro sogno. Sentite, il sole e la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, e il padre lo rimproverò. Beh, chiaro, un sogno era abbastanza chiaro come sogno. La luna e il sole e 11 stelle, il numero dei fratelli. E gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io e tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? La stessa obiezione che avevano opposto i fratelli gliela oppone adesso anche il padre. Perlomeno il padre poteva pensare, almeno sii prudente e non raccontarlo, visto quello che ha prodotto l'altro sogno, il racconto dell'altro sogno. I suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui, ma suo padre tenne in mente la cosa. Quindi il padre continua ad amarlo e tiene in mente la cosa. Questo ci fa venire in mente l'atteggiamento di Maria, che tiene in mente tutto quello che le è successo, tutti gli avvenimenti, chissà, avranno un significato nelle intenzioni di Dio. Poi continua il racconto, sempre in questo capitolo 27, di Giuseppe che ubbidisce al padre, che lo manda dai fratelli a vedere come stanno. Quindi lui compie un atto di obbedienza e un atto di amore per i fratelli che sono lontani al pascolo. E mentre lui compie quest'atto d'amore, proprio quando essi lo vedono arrivare, ecco che essi progettano subito, complottarono di farlo morire. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono di farlo morire. Ecco, il segnatore arriva, ossù, uccidiamolo, gettiamolo in qualche cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Questo modo di parlare lo ritroviamo ancora, non ricordo se è il libro della Sapienza o del Siracide, dove gli empi dicono del giusto, mettiamolo alla prova, vediamo se Dio lo difende. Ed è la stessa cosa che verrà detta anche di Gesù da parte dei giudei. C'è solo Ruben, il fratello maggiore, che lo vorrebbe salvare, che pensa alla sofferenza del padre, ma non ci riesce perché è assente quando arrivano gli ismaeliti, ai quali poi gli altri fratelli con a capo Giuda lo vendono per 20 sicli d'argento, e così viene portato in Egitto. A Giacobbe viene consegnata soltanto la sua tunica macchiata col sangue di un capretto, e gli diranno: l'abbiamo trovata, forse è quella di tuo figlio, forse l'avrà sbranato qualche bestia feroce. Poi viene interrotto questo racconto con la vicenda di Giuda e di Tamar, che evitiamo questa volta di vederla, e arriviamo al capitolo 39. Cosa succede a Giuseppe, schiavo, in Egitto? È stato venduto dagli ismaeliti a Potifar, che era un consigliere del faraone e comandante delle guardie. Lo acquistò da quegli ismaeliti che l'avevano condotto laggiù. Allora il Signore fu con Giuseppe. A lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva riuscire nelle sue mani. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale, anzi lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Il Signore benedisse la casa dell'egiziano per causa di Giuseppe, e la benedizione del Signore fu su quanto aveva in casa e nella campagna, così che lasciò tutti i suoi beni nelle mani di Giuseppe. Ecco, quindi è schiavo, sì, però la sua fedeltà al Signore, che aveva imparato da suo padre Giacobbe, diventa benedizione, non solo per lui, ma per tutta la, anche per il suo padrone e per la casa del suo padrone. Ma poi ecco la prova. Alla prova era stato sottomesso Abramo, alla prova sono stati sottomessi tutti, e dirà anche, beh, ci sarà lungo tutta la scrittura sempre, che nessuno può essere gradito a Dio se non supera le prove, perché ogni amico deve essere provato. Ecco, anche per Giuseppe arriva il momento della prova, anche in questa situazione di fortuna, possiamo dire, o di benedizione in cui si trova. E la prova qual è? La moglie del padrone gettò gli occhi su Giuseppe. Cosa vuol dire gettare gli occhi? Beh, lo capite, lo capiscono tutti. E gli disse: unisciti a me. Quelli fa proposte esplicite. Ma Giuseppe vuole essere fedele a Dio. E gli disse, rifiutò e disse: vedi, il mio Signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa, cioè ha grande fiducia, estrema fiducia in me. Lui stesso non conta più di me in questa casa, non mi ha proibito nulla, se non te, perché sei sua moglie. come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Un grande male contro il padrone suo e nello stesso tempo anche contro Dio. Quindi è viva in Giuseppe la fede in Dio e la decisione di essergli gradito. Egli non acconsentì di unirsi e di darsi a lei. Ma un giorno egli entrò per fare il suo lavoro mentre non c'era nessuno dei domestici. Essa lo afferrò per la veste, dicendo: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e uscì. Allora essa, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per scherzare con noi. Mi si è accostato per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito ed è uscito». Ecco, ha rovesciato le cose, dal grande amore è passata alla calunnia e alla condanna. Ed essa pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. E allora Giuseppe, dall'alto in cui si trovava, precipita nel basso più oscuro, in prigione. Giuseppe in prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Ecco, qui troviamo appunto questo passaggio così, che fa assomigliare così tanto appunto la vicenda di Giuseppe a quella di Gesù, anche a quella di tanti altri nella storia del popolo di Dio e poi di sempre, anche della storia della Chiesa, da una situazione di benevolenza e di grande impegno trovarsi nel buio della prigione, accusato, condannato, ritenuto da tutti gli uomini il peggiore di tutti. La sofferenza del giusto che fa l'esperienza della morte. Quindi da qui si capisce come non ha senso vivere per gli uomini, i quali sono sempre ingiusti. Ha significato soltanto vivere per Dio, perché solo da Lui possiamo attenderci giustizia e la vera ricompensa. Con questa vicenda di Giuseppe è davvero molto istruttiva in per tante occasioni, anche per tante piccole vicende, non occorre che siano così grandi come questa, ma tante piccole vicende in cui veniamo a trovarci anche noi, nelle quali, pur non avendo fatto o non avendo avuto nessuna intenzione di far del male, ci troviamo ad essere accusati ingiustamente. E di Gesù si dirà che ha sofferto anche lui senza motivo, è stato condannato, accusato senza motivo. Che cosa succede nella prigione? Anche lì il capo della prigione lo trova una persona onesta e buona, quindi ha mantenuto il suo stile di vita anche in questa situazione, e allora trova grazia agli occhi del comandante della prigione, il quale affidò a Giuseppe tutti i carcerati e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Il comandante della prigione non si prendeva cura più di nulla di quanto gli era affidato, perché il Signore era con lui e quello che egli faceva il Signore faceva riuscire. Anche qui, anche in questo buio della prigione. E qui succede un fatto particolare, che due dei prigionieri illustri, perché uno era addirittura il coppiere del re d'Egitto, e l'altro il panettiere, questi due fanno un sogno per ciascuno e lo confidano a Giuseppe, e Giuseppe gliene dà la spiegazione. C'è bisogno che ve li legga o li ricordate? Vi leggo. Raccontò il capo dei copieri: nel mio sogno mi stava davanti una vite sulla quale erano tre tralci. Non appena essa cominciò a germogliare, apparvero i fiori. I suoi grappoli maturarono gli acini. Io avevo in mano il calice del faraone, presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone. Ecco nella spiegazione, gli disse Giuseppe, i tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti restituirà nella tua carica, e tu porgerai il calice al faraone secondo la consuetudine di prima, quando eri suo coppiere. Ma se quando sarai felice ti vorrai ricordare che io sono stato con te, fammi questo favore, parla di me al faraone, fammi uscire da questa casa, poiché io sono stato portato via ingiustamente dal paese degli ebrei, e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo. Interpreta il sogno, che ha buon fine, e chiede intercessione a quest'uomo. Allora il capo dei panettieri, vedendo questa interpretazione favorevole, disse a Giuseppe: nel mio sogno mi stavano sulla testa tre canestri di pane bianco. Nel canestro che stava di sopra era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri, ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa. Questa è la spiegazione. I tre canestri sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà un palo, e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso. E così avvenne. Il capo dei copieri è stato riabilitato, il capo dei panettieri è stato giustiziato. Ma il capo dei copieri si dimentica. Fidati tu, chiedi che qualcuno ti sia riconoscente. Niente, si è dimenticato. Si è dimenticato di Giuseppe. E questo può essere provvidenziale, o certamente provvidenziale anche questo. Perché passano 2 anni. Ed ecco un terzo sogno, questa volta del faraone stesso, il quale sognò di trovarsi presso il Nilo. Salirono dal Nilo 7 vacche, belle di aspetto e grasse, si misero a pascolare. Ed ecco, dopo quelle, 7 altre vacche salirono dal Nilo, brutte di aspetto e magre. Si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le 7 vacche belle di aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Si addormentò di nuovo. Fu un altro sogno simile a questo. 7 spighe, prima belle, grosse, turgide, poi altre 7 magre che divorano quelle grasse. Il faraone, con questi 2 sogni, vuole la spiegazione. Convoca tutti i maghi, tutti gli indovini, ma nessuno dà spiegazioni. Allora finalmente il gran coppiere si ricorda, cioè uno che sa interpretare i sogni, e lo dice il faraone. E allora Giuseppe viene portato alla presenza del faraone, lo fecero uscire in fretta dal sotterraneo, e lì si rase, si cambiò gli abiti, si presentò al faraone. Ho fatto un sogno, nessuno lo sa interpretare. Ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. Giuseppe: non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone. Allora il faraone racconta il sogno e Giuseppe gli dà l'interpretazione che sapete, 7 anni di abbondanza, 7 anni di grande carestia. E allora il faraone, visto che Giuseppe sa interpretare così bene questi sogni, che l'interpretazione sembra che fili dritto, accetta di ricevere anche consigli da Giuseppe, il quale gli dice: il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo del paese d'Egitto. Il faraone inoltre proceda a istituire funzionari per prelevare un quinto sui prodotti del paese d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano, eccetera. Questi viveri serviranno al paese di riserva per i 7 anni di carestia. Quindi Giuseppe dà già tutti i consigli necessari al faraone, il quale, la cosa piacque al faraone, a tutti i suoi ministri, e allora potremo trovare un uomo come questo, in cui ci sia lo Spirito di Dio? E allora, ecco, subito Giuseppe messo alla carica più grande, non soltanto riabilitato, ma addirittura esaltato al di sopra di tutti. E qui è presente nella nostra, come in figura, noi possiamo vedere appunto la vicenda di Gesù che dalla morte non solo viene riabilitato, ma viene addirittura esaltato alla destra del Padre. Ecco, fin qui la vicenda, ma adesso la vicenda si amplia ancora con l'arrivo dei fratelli. La carestia, dopo i 7 anni di abbondanza, arriva anche nella terra di Canaan, dove stava Giacobbe con i fratelli di Giuseppe. Sentono dire che in Egitto c'è grano, e allora Giacobbe li manda tutti a prendere il grano. Tiene con sé soltanto il più piccolo, Beniamino. Arrivano in Egitto ed ecco che il faraone, il viceré Giuseppe, li incontra e li riconosce. Li riconosce, ma non si fa riconoscere. Prima vuol vedere se può fidarsi di loro e perciò li mette alla prova. Con qualche stratagemma. Naturalmente sono stratagemmi accompagnati anche da grande benevolenza. I fratelli, quando sono sulla via del ritorno, scoprono che nei loro sacchi di grano c'è anche il denaro con cui avevano pagato. Come mai c'è di nuovo il grano? Vengono raggiunti e vengono accusati di aver rubato, e allora viene trattenuto Simeone in prigione come si può dire, ostaggio, ecco, come sicurezza che torneranno, e lui vuole che torni anche il fratello, il suo fratellino Beniamino, per vedere se dicono la verità. La seconda volta ritornano anche con Beniamino. E allora Giuseppe li mette alla prova di nuovo. Ed è proprio Beniamino, questa volta colui che viene accusato di aver rubato niente meno che la coppa di Giuseppe. E allora toccherebbe a Beniamino di andare in prigione, ma si offre al suo posto Giuda. E allora a questo punto anche Giuseppe si commuove tanto che non riesce più a far finta e si fa riconoscere. Facendosi riconoscere, gli altri vengono presi da grande paura. Temono la vendetta, adesso che lui è così potente, questo loro fratello, temono che si vendichi. Essi lo avevano venduto schiavo, erano riusciti a tenere nascosta la cosa così bene, e adesso questo loro grande peccato torna fuori. La loro paura è appunto della vendetta da parte di Giuseppe. Ma Giuseppe, ecco come Giuseppe reagisce: non vi crucciate, non vi rattristate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Ecco come Giuseppe è capace di leggere la propria storia, la propria vita, anche i peccati dei suoi fratelli. Il grave peccato dei suoi fratelli, la grave ingiustizia che ha subito da loro. Dio mi ha mandato qui prima di voi. È Dio colui che guida le vicende. È quello che dirà poi con una frase lapidaria San Paolo al capitolo 8 della lettera ai Romani: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Concorre al bene. Quindi anche questo grave peccato dei fratelli concorre al bene. Dio mi ha mandato qui prima di voi. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Voi siete stati strumento di Dio. Se fossimo capaci di leggere così anche noi le offese che riceviamo, le ingiustizie che riceviamo. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita, per amore vostro. Voi avete peccato così gravemente contro di lui e lui ha adoperato il vostro peccato per conservarvi in vita. Ecco come la vicenda di Gesù viene illustrata molto bene da questa vicenda. E allora Giuseppe vuole che anche il padre arrivi in Egitto, venga presso di lui, perché la carestia è destinata a durare ancora lungo, ancora per 5 anni, e poi prima di riprendersi da 7 anni di carestia ci vorrà ancora qualcosa. Quindi vuole che vengano tutti in Egitto. Giacobbe, suo malgrado, accetta. Ma anche qui, vedete, i 10 fratelli di Giuseppe, Beniamino era più piccolo, quindi lui non c'entrava col peccato dei fratelli, devono manifestare il loro peccato anche al padre. Devono compiere questo grande atto di umiltà e devono domandare perdono naturalmente anche al padre. Così Giacobbe arriva in Egitto, viene accolto come un grande, naturalmente, non solo da Giacobbe, ma anche da Giuseppe, nonostante che egli sia un pastore. Per gli egiziani sono in abominio i pastori di greggi. Così dice a un certo punto Giuseppe, per giustificare una decisione di mettere i suoi fratelli in un territorio a parte, un territorio dei migliori naturalmente, sul delta del Nilo, quindi dove non manca mai l'acqua. Lì possono pascolare finché vogliono, ma separati dal popolo degli egiziani, perché per gli egiziani sono in abominio i pastori di greggi. Ma anche questo diventa provvidenziale, così il popolo rimane unito e non si mescola, e la loro fede non si mescola con le idolatrie degli egiziani. Poi viene raccontato ancora come Giacobbe adotta i figli di Giuseppe, così che entrano nella lista dei 12 figli di Giacobbe al posto di 2 che vengono maledetti perché si erano comportati male. A un certo punto avevano ingannato un vicino di casa e avevano ucciso tutti gli abitanti di Sichem per vendicarsi dell'affronto, dello stupro che il figlio del re aveva fatto verso la loro sorella Dina. Loro si erano, con un inganno, si erano vendicati in maniera molto pesante, avevano ucciso tutti i maschi di quella città e allora si sono guadagnati la maledizione. Sono Simeone e Levi. I figli di Levi, nonostante tutto, entrano ma senza possedimenti nella terra di Israele, ma Simeone non c'è tra le 12 tribù, e nemmeno Giuseppe, al posto di Giuseppe i suoi 2 figli, Efraim e Manasse. Ecco, c'è questa accoglienza dei 2 figli da parte di Giacobbe e poi le grandi benedizioni sul letto di morte. Giacobbe benedice tutti i suoi figli e maledice quegli altri 2, sempre sul letto di morte, con queste parole: Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i tori. Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe, li disperderò in Israele. Invece conosciamo la benedizione di Giuda. È lui che riceve la benedizione che lui ha ricevuto a sua volta da Isacco e Isacco da Abramo. Non l'ha data a Ruben, che sarebbe stato il primo: tu sei il mio primogenito, il mio vigore, la primizia, esuberante in fierezza, esuberante in forza, ma hai violato il mio giaciglio su cui eri salito. Anche a lui non viene data la benedizione, rimane tra i figli capostipiti, però lui ha commesso un altro grave peccato di incesto, si è unito a una delle 2 schiave, quella che aveva ricevuto da una delle 2 mogli, e quindi ha commesso questo grave peccato, e allora la benedizione passa a Giuda. Te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. E li lega alla vite il suo asinello, il figlio della sua asina, lava nel vino la veste, nel sangue dell'uva il manto, lucidi agli occhi per il vino e bianchi i denti per il latte. Ecco, si potrebbe, da tutte queste profezie o parole profetiche, diciamo, di Giacobbe, ecco, vedere, risalire alla benedizione che prevede la venuta del Messia. Per questo la salvezza viene dai giudei, dirà Gesù, dai discendenti di Giuda. Da Giuda verrà Davide, dalla tribù di Giuda, Davide, e poi tramite Giuseppe, il padre putativo, anche lui Gesù. Quando Giacobbe muore, i fratelli vengono presi ancora da grave rimorso e da grave paura e dicono: se adesso il nostro padre è morto, cosa ci farà nostro fratello? Va bene finché c'era lui, se guardava bene dal vendicarsi, ma adesso cosa ci farà? Allora si presentano a lui e gli dicono: eccoci, siamo tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque, non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio. Quindi Giuseppe è fedele a quel suo modo di leggere la sua storia, e un po' la storia di tutta la storia praticamente, che dipende da Dio, e nella storia la provvidenza di Dio si manifesta e adopera per manifestarsi anche quello che gli uomini scrivono sulle righe storte, diciamo noi con quel famoso proverbio. E termina Giacobbe con queste parole profetiche: Dio verrà certo a visitarvi e uscirete da questo paese. Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questo paese verso il paese che gli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. Dio verrà certo a visitarvi e allora uscirete di qui. E con queste parole questo libro del Genesi si lega bene a quello dell'Esodo, al secondo libro, che inizia raccontando la difficoltà in cui si trova il popolo, perché è cambiato il faraone, è cambiata la dinastia, non si ricordano più di Giuseppe e quindi vengono trattati da schiavi, e perciò cominciano a pensare a questo ritorno al paese promesso ad Abramo, con giuramento da Dio ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E così vediamo Dio all'opera con la chiamata di Mosè, che realizzerà questa sua volontà, che è profetizzata qui anche da Giuseppe. Dio vi farà uscire da questo paese. Ecco, rileggendo tutti questi capitoli, vediamo quanti paralleli ci sono con la vita, con la missione di Gesù. Amato dal Padre, odiato dai fratelli, mandato dal Padre per amarli, accusato da loro, invidiato, calunniato, messo a morte, e poi lui risorto li salva tutti, ebrei e pagani, dando loro il pane. Giuseppe aveva dato il grano e Gesù dà con abbondanza il pane e se stesso come pane. Ecco, ringraziamo il Signore di questa storia, ci sono dentro anche tante belle parole che ci aiutano a rivedere anche noi la nostra storia, le nostre vicende. Dio mi ha mandato qui prima di voi per salvarvi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sia lodato.